Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, come sempre questa è CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 331-62-14013, come di consueto con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante la puntata, oppure scriveteci a CALT@radiopopolare.it sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. E ci ritroverete come al solito in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica, sarà ospite lo scrittore Massimo Gezzi con il suo Adriatica appena uscito da Gramma Feltrinelli. Paola Tripoli ci racconta l'edizione 2025 del FIT Festival di Lugano. Parleremo anche del premio Ponchielli, 20 fotografi, 20 storie, un libro e una mostra a Bibbiena, mentre la nostra prima voce è quella di Barbara Sorrentini, perché presentiamo il Nasra Film Festival, un festival che ha molto a che vedere con la stretta contemporaneità quest'anno particolarmente, o almeno in questi anni particolarmente. Barbara, buongiorno.
Buongiorno Ira. Sì, allora il Nasra Film Festival è alla sesta edizione per quanto riguarda la sua nascita, la sua struttura. È un festival di cortometraggi prima di tutto, poi ci sono anche degli incontri naturalmente, però soprattutto sono dei cortometraggi in concorso che provengono dalla Palestina. Stiamo parlando di registi famosi e meno famosi, registe anche, ci sono anche molte donne, che hanno realizzato i loro film proprio nelle terre occupate dagli israeliani. Ovviamente, come dicevi tu, l'attualità di questo festival è perenne. Testo magari ti sta aspettando, no, che cambi qualcosa, però detto questo è evidente che la tematica è attualissima. Lo scorso anno l'edizione che c'era stata già aveva portato dei film che avevano temi e racconti proprio dalla striscia di Gaza, racconti di madri che avevano perso i figli, insomma storie veramente drammatiche. Quest'anno intanto inizio a dare dei luoghi, perché sennò poi non ci capiamo più. L'inizio, dicevamo, è oggi, e a partire dal 19 alla Cascina Cuccagna ci sarà una sorta di aperitivo incontro che chiamano Aperi Nasra, in cui verranno proiettati una prima parte di cortometraggi. E gli incontri sono in realtà in tre posti, perché si parte alle 19.30 dal Barrios, poi alle 18 in via Gian Battista Passerini al Visual Container, alle 18.30 Cascina Cuccagna, alle 19 a Mare Culturale Urbano. Questo per dire che già il festival parte in modo diffuso, proprio per poter mostrare i film in momenti differenti. Ci sono degli appuntamenti nei prossimi giorni invece, anche da segnalare naturalmente sul sito, che verranno anche nel nostro auditorium a Radio Popolare. Prima di tutto, vabbè, segnalo la premiazione, ma dico che non è solo una premiazione, perché è il momento in cui verranno mostrati i film vincitori, quindi quelli che hanno convinto la giuria più di tutti proprio per i temi trattati. Sono cioè documentario, finzione, stretta attualità, ma c'è anche un documentario per esempio che racconta come i bambini che sono diventati sordi e di conseguenza muti durante i bombardamenti ancora oggi raccontano cosa significhi ricevere e essere in mezzo a un'invasione mentre non si sente nulla se non solo vibrazioni, infatti il titolo è proprio Vibrazioni da Gaza. Ma questo è uno, ce ne sono tantissimi che seguono appunto delle storie così particolari, poco conosciute, poco esplorate, anche perché sarebbe impossibile anche solo conoscerle. Però torno all'appuntamento con la premiazione, l'incontro con alcuni dei registi premiati sarà all'Auditorium San Fedele alle 10.30 di sabato 11, quella sera che poi noi faremo al Carcano, mentre domenica 12 a partire dalle 11 tutto questo sarà invece nell'auditorium di Radio Popolare, per cui poi noi continueremo a ricordarvelo, ci saranno ospiti anche qui i registi vincitori con cui sarà soprattutto un dibattito con proiezione di un altro cortometraggio che non c'entra con l'edizione di quest'anno ma con l'edizione precedente, però ancora attualissimo lo stesso, e quindi tutta la discussione, l'incontro con i registi che da quei luoghi provengono verrà fatto il 12 mattina in auditorio di Radio Popolare. Poi magari i giorni prossimi vi aggiorneremo sullo stato perché non stiamo prenotando come Radio Popolare ma si sta prenotando attraverso il Nazara, quindi al momento invito ad andare a vedere il sito del Nazara Film Festival e poi capiremo come riportarlo anche tra le prenotazioni del nostro auditorium. Però appunto ricordo fino al 12 ottobre il Nazara Film Festival, ci sono varie realtà che lo organizzano, dalla Asso Palestina, l'associazione Vittorio Arrigoni, c'è l'Ampio Audrey Hepburn, Asso Pace Palestina, insomma sono tanti, tante le realtà che ovviamente convivono in questo festival e che danno la possibilità di affrontare ancora una volta questo tema.
Bene, grazie a Barbara Sorrentini. Dunque, il Nazara Palestine Short Film Festival, per una volta lo diciamo per esteso, e insomma anche l'occasione per impararla questa parola che vuol dire sguardo, no? E quindi è stata scelta con tanti significati. Grazie, a risentirci Barbara, a presto, ciao.
Ciao, grazie, ciao ciao.
Lacrime, fosse, pinne, le sfere. Pienso se sti colpi nostri fossero cannele. Mi s'ingoppo tavola, fosse una macchia c'era. Nessuno capesse, si soffava, so sovere. Spogliate, sposte, spiegate, spera. Studio te pensiero che te fanno vedere peggio. Tiene con la vuota e giro mondo se fa guerra. Noi perdimmo tempo a priessa nata tarandella. Funno foglia lì capenna, guarda buona tocca terra. Piglia per il resto bella. Non si spezza, non si spiega. So c'è raso un po' che serve con l'occhio infame. Fanno a gara chi spara.
E allora, una giornata questa che Radio Popolare vi racconta ovviamente attraverso tutti i suoi spazi, anche CALT, il quotidiano culturale, ovviamente sarà aperto a eventuali aggiornamenti da parte della nostra redazione. Intanto noi proseguiamo dicendovi che 20 fotografi, 20 storie, 20 anni, Premio Ponchielli 2004-2024, sono un libro e una mostra. La mostra inaugura sabato 11 ottobre a Bibbiena, al Centro Italiano della Fotografia d'Autore, in via delle Monache 2. E allora ascoltiamo il racconto di Tiziana Ricci.
Il premio Amilcare Ponchielli, che compie 20 anni e festeggia il suo anniversario a Bibbiena con un libro e una grande mostra che sono stati realizzati grazie alla sinergia tra il Green, gruppo redattori iconografici nazionale, la FIAV, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, la Fondazione AEM e WeWorld, l'organizzazione umanitaria. Noi ne parliamo con Maria Teresa Ceretelli, che è presidente del Green, e Giovanna Calvenzi, che ha curato il libro.
Allora, diciamo che Per noi è un grande orgoglio questa celebrazione dei 20 anni del premio Ponchielli. È chiaro che questo premio nasce 20 anni fa con uno dei grandi lavori, che è praticamente un lavoro epico con Alessandro Scotti sulla guerra del narcotraffico e quindi le rotte del narcotraffico. E questo è stato una cosa molto bella. E poi pian piano ha preso forma con delle giurie molto particolari fatte da direttori di giornali, con la presenza di tantissimi sponsor, con la presenza di tantissimi storici della fotografia, fotografi, e quindi diciamo che man mano è cresciuto questo premio Ponchielli e siamo arrivati ad oggi appunto.
E ricordiamo agli ascoltatori qual è la filosofia, perché sono lavori particolari quelli premiati dal premio Ponchielli.
Allora, il premio Ponchielli nasce per premiare un progetto fotogiornalistico mirato a essere pubblicato su un giornale oppure su un libro oppure online, quindi sul web. Diciamo che dall'inizio nasce come un discorso di fotogiornalismo, di fatto nell'arco degli anni si è ampliato a raccontare la società dei nostri anni, di questi 20 anni, per cui non solo i conflitti di guerra, non solo le realtà, non lo so, per dirti i paesi africani dove oggi i cinesi investono e dove sono presenti come imprenditori di primo piano, ma anche lavori intimistici, quindi lavori, oltretutto gli ultimi 3 anni con il sostegno di WeWorld abbiamo anche aperto alla parità di genere con delle menzioni. Abbiamo un primo vincitore, delle menzioni, un libro, quindi è un po' particolare anche come premio, e anche questa è una delle sue caratteristiche, e poi questi ultimi 3 anni anche un lavoro menzionato su quello che è la parità di genere, perciò si è ampliato tantissimo anche come tematiche.
E infatti è il green una delle, diciamo, delle anime di questa iniziativa, e quindi è il photo editor, no? Dicevamo, c'è un libro oltre che la mostra. Giovanna, l'hai curato tu?
C'è un libro che raccoglie appunto una selezione più o meno 10 pagine per ogni autore, che racconta i 20 vincitori. Noi riteniamo questo premio, direi addirittura fondamentale, perché è la memoria di quello che è stato il fotogiornalismo in questi 20 anni. Come giustamente diceva Maria Teresa, siamo passati da un'indagine che documentava guerre, problemi, disagi, eccetera, via via verso una tendenza leggermente diversa. Tiene conto di quella che è la realtà oggi del fotogiornalismo, e devo dire con mia grande preoccupazione che i photo editor all'interno dei giornali non ci sono più, ma soprattutto in pratica non ci sono più neanche nei giornali di carta. Quindi il fotogiornalismo ha una strada veramente difficile davanti a sé, e quasi tutti i grandi fotogiornalisti oggi fanno libri, non trovano più degli spazi sull'editoria periodica, e questo è un grave problema. Detto questo, però, noi vogliamo festeggiare ancora l'esistenza del fotogiornalismo grazie a questi 20 autori che hanno creduto al premio e che hanno partecipato.
E che tu racconti nel libro?
In realtà abbiamo ripreso l'esempio di quello che avevamo fatto 10 anni fa, perché già 10 anni fa avevamo pubblicato il libro dei primi 10 vincitori, e questa volta abbiamo fatto i 20 vincitori. Però sono gli autori stessi ai quali noi abbiamo chiesto di scrivere la loro storia. Poi c'è un testo di Maria Teresa Cerretelli e un testo di Michele Smargiassi, che era già stato con noi 10 anni fa e aveva raccontato lo stato del fotogiornalismo 10 anni fa, e lo racconta oggi.
Questo è il libro, e poi c'è la mostra, Maria Teresa.
Certo, c'è questa mostra, tra l'altro, che è stata realizzata grazie innanzitutto alla Fondazione M, che ci ha proprio sostenuto in questa avventura, diciamo. E poi anche...
Scusa, dico per gli ascoltatori, siete a Bibbiena, però vi vedremo a Milano nei prossimi mesi, è vero o no?
Assolutamente, lo spero, perché a Bibbiena saremo
fino
a novembre.
11 ottobre fino a novembre.
E poi invece vogliamo possiamo portarlo a Milano l'anno prossimo, si spera.
No, ma vicino però, marzo, forse primavera, giusto?
Esattamente, quindi è previsto.
Lo vedremo alla Fabbrica del Vapore.
Scusa, però la cosa prioritaria è ringraziare la FIAF, la Federazione Italiana dei Fotoamatori, che non solo ci ospitano a Bibbiena, ma hanno stampato a loro spese tutta la mostra e ci sostengono anche nella pubblicazione del libro. Quindi se noi siamo qui a parlare adesso è grazie alla FIAF e a questo contributo generosissimo col quale ci regalano questa grande mostra.
Quindi si vedranno in mostra tutti questi vincitori del premio Ponchielli dei 20 anni.
Sì, abbiamo deciso proprio perché anche un po' nell'organizzazione del Green di fare in modo che ogni foto editor del Green curasse una o due mostre, per cui c'è tutte queste mostre curate da i foto editor del Green con il coordinamento di Paola Romano, che fa parte del direttivo del Green, ma diciamo che il grande organizzatore del tutto è Roberto Rossi, che è appunto il direttore della CIFA, che è questo centro di Bibbiena, dove è un ex carcere oltretutto, dove vengono ospitate queste mostre nelle varie celle e negli spazi più grandi adibiti proprio a questa mostra.
Cioè ogni cella ospita un autore.
Ogni cella ospita un autore, e poi ci sono anche delle balconate molto belle che ospiteranno sempre altri autori che hanno dei lavori progettati in modo diverso, ecco, la possibilità di vedere tutti questi 20 autori che naturalmente hanno contribuito anche loro insieme ai photo editor a studiare l'allestimento per ogni loro mostra.
Allora io vi ricordo che la mostra verrà inaugurata l'11 ottobre alle 16:30 al Centro Italiano della Fotografia d'Autore di Bibbiena in Via delle Monache al 2, si potrà poi visitare fino a metà novembre, e chi vuole sostenere il Green, che è l'anima di questo premio Ponchielli, può andare nel sito del Green alla voce Amici del Green e lì trovate tutte le indicazioni.
Ed eccoci alla nostra prossima ospite, al nostro prossimo argomento. Il FIT, Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano, ha preso il via lo scorso 3 ottobre e proseguirà anche nei prossimi giorni con molti, come sempre, appuntamenti con artisti e proposte internazionali di grande innovazione e di grande interesse sia per il pubblico che arriva dal Nord Europa sia per il pubblico che arriva dall'Italia. E allora noi siamo collegati con Paola Tripoli, come di consueto, per farci raccontare come prosegue il FIT Festival, quali sono i suoi appuntamenti, almeno alcuni, e quali sono le sue linee guida di quest'anno. Buongiorno Paola.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Prego.
Continuiamo a scegliere di essere un festival politico, lo facciamo ormai da molti anni e soprattutto di questi tempi penso che sia diventato necessario, quasi un dovere per noi che ci occupiamo di arte, di teatro. Io infatti in questi ultimi tempi mi sono sempre più chiesta può essere anche una domanda abbastanza stupida, però io provo a farmela comunque, il senso, che senso ha per noi che interroghiamo il presente attraverso l'arte, il teatro, che cosa possiamo fare? E quella, la risposta sostanzialmente è quella di dare possibilmente la voce degli artisti che come noi provano ad essere radicali, radicali andando a svelare anche quelle che quest'ultimo tempo, ormai come dire lungo, non più breve ultimo tempo, tentano invece di subdolamente nascondere la verità e la storia.
Infatti, e le proposte che dal 3 avete messo in campo molto spesso sono in questo senso. Come sempre avete tanti paesi che sono rappresentati, 11 se non sbaglio, no?
Sì, 11.
All'Afghanistan, alla Serbia, poi anche Italia, Paesi Bassi, Belgio e così via.
Però, Afghanistan, appunto, come dicevi tu.
È un festival molto denso, sono 10 giorni, termina il 12 di ottobre, 29 repliche, 7 talk, perché i talk li avete sempre. E c'è anche una radio on the road.
Sì, la radio on the road è tra l'altro una radio giovane, cioè dedicata agli adolescenti, che è un progetto che dura ormai da 12 anni, cioè un gruppo di ragazzi insieme a dei tutor seguono tutto il festival e visionano tutti gli spettacoli, ogni giorno scrivono un palinsesto e vanno in diretta su una radio indipendente che è Radio Gwen. Quindi sì, è un progetto molto molto interessante, anche perché sono dei giovani che poi continuano a seguire il festival per moltissimi anni.
Se non sbaglio ci sono parecchie iniziative che sono dedicate ai giovani, come peraltro giovani sono anche molti degli artisti presenti, ma c'è un biglietto sospeso, insomma c'è Reste Fit, che è un passaggio di testimone fra generazioni, e poi c'è un progetto con Sentieri Selvaggi, che qui è Radio Popolare, insomma conosciamo bene, no?
Appunto. Sì, no, questo è un progetto a cui teniamo moltissimo, è iniziato quest'anno dopo una lunga gestazione, che ci ha permesso di trovare diciamo il budget per permettere a 3 artisti, uno ogni anno, a 3 artisti professionisti, uno ogni anno, di lavorare per un anno intero appunto con un gruppo di adolescenti dei progetti di co-creazione. Quest'anno debutta il primo spettacolo, che tra l'altro di Camilla Parini, che è un'artista del territorio ormai molto conosciuta, che ha un titolo molto, molto bello e che in qualche modo racconta anche quello che poi accadrà in un'aula scolastica, in questo caso non un teatro, e il titolo è Se volevo vivere sotto pressione nascevo pentola, che racconta sostanzialmente appunto le gioie, i dolori, le paure e la rabbia di questi giovani.
Allora, voi scrivete nelle note al festival una frase che mi ha molto colpito, perché anch'io ci credo molto. Non accumuliamo memoria ma solo emozioni residue, dimentichiamo il passato ma ci ingozziamo di un presente fatto di merci, di true crime.
Sì.
E poi vi chiedete, è questa la strada del non ritorno?
Mi chiedi a me di rispondere.
No, non avrei mai fatto una cosa così ardita, anche perché penso che certe domande non abbiano risposta, ma penso che però forse da alcune delle proposte che avete già messo in campo, poi racconteremo anche cosa succede nel lungo weekend che conclude il festival, ci siano delle scintille, no? Per cercare di dare un senso alla realtà, che sempre uno ce l'ha, poi magari noi non la vediamo.
Certo. Sì, no, in realtà è proprio quella scelta è una scelta che sto facendo ormai da un po' di anni, veramente di andare a fare una selezione, cioè curatela artistica che in qualche modo in tutti questi anni racconti e insieme tutte le edizioni mettano insieme un grande libro. L'abbiamo fatto quest'anno scegliendo anche degli spettacoli, come dire, che ritornano, che sono radicali non solo nei contenuti ma anche nell'estetica e nei linguaggi. Nei contenuti abbiamo aperto appunto con 2 artisti che io ho amato molto, che sono Sergi Cansero, che ci ha riportato a 50 anni dalla morte di Franco a quello che è stato il franchismo e soprattutto sulla cancellazione sistematica che entrambi, destra e sinistra, hanno fatto appunto negli anni 70 con il patto dell'Olvido, no? Cioè hanno tutti deciso di cancellare quello che era accaduto. E siamo andati invece in Serbia con Mila Turalic, che riprende un pezzo della storia, devo dire, il più dimenticata, che era quella dei paesi non allineati, e di quella conferenza che Tito tenne nel 61, in cui riunì 25 paesi e 17 movimenti di liberazione per tentare quel passaggio utopico che avrebbe dovuto permettere di abbandonare la guerra fredda e i due blocchi. Entrambi gli episodi ci raccontano di un fallimento, secondo me, perché Franco non c'è più, ma ne abbiamo altri dittatori, e i paesi non allineati sono i paesi del terzo mondo in questo momento, quindi che dire?
In qualche modo si replica senza essere uguale, come la storia ci insegna, una serie di errori, di incertezze, e quando c'è incertezza si sa che poi i totalitarismi hanno vita molto facile, no?
Devo dire che in questi tempi ci siamo superati, no? Come esseri umani, è anche abbastanza. Quando dico queste cose mi annoio da sola, no? Nel senso che mi sembra che le parole non servano veramente più a nulla e che noi non possiamo fare niente.
No, non dire così, Paola. Intanto continuate a fare fit, che appunto in un paese che è crocevia di tante cose, nel bene e nel male, mi sembra proprio una cosa necessaria. Diciamo cosa succede allora nel weekend, negli ultimi due minuti che abbiamo.
Ecco, densissimo, ritorna Tom Struif con Finding Willard, è come dire un percorso in un piccolo paese canadese in cui c'è stato un grande esperimento psichiatrico che però anche in questo caso è fallito, e intreccia la sua vita personale con la vita di tutte queste persone che hanno abitato questo luogo. Kubar Academy, Caroline Gillet, come dicevi, l'artista afghana che ci porta attraverso una ricostruzione, un artista figurativa Kubra, ci riporta attraverso una ricostruzione fedele della sua stanza prima del suo esilio in Francia, il giorno dopo la presa a potere dei talebani, così come vivono appunto le donne ancora.
One's own room inside Kabul, no? La propria stanza dentro a Kabul, il salotto di una donna afghana, giovane donna afghana, un attimo prima che tutto vada in pezzi, no?
Certo, una delle 100 guerre attive nel 2025, una di quelle guerre dimenticate tra l'altro. E poi abbiamo lo spettacolo di chiusura a cui io tengo moltissimo, che è quello di Julian Hetzel, Three Time Left is Right. E anche lì è molto interessante perché sul palcoscenico ci sono, a parte diciamo che Julian ha ricostruito, ha messo in scena una storia vera, che è la storia di una coppia austriaca, viennese, lei con esponente del movimento identitario e lui invece un professore di scienze culturali con un passato comunista, e si chiede come possano vivere insieme questi opposti e soprattutto in qualche modo si chiede come siamo riusciti a normalizzare nella vita di noi tutti la violenza.
Esatto, tre volte a sinistra fa destra, è la traduzione del titolo, lo faccio insomma perché i nostri ascoltatori giustamente desiderano capire bene. Se cambiasse, no? Se cambiassero i nostri riferimenti morali, cosa succederebbe? Credo che sia una domanda che molte persone, anche insomma persone sincere con loro stesse, si fanno in questo momento, compresi credo noi. Quindi ringrazio Paola Tripoli, vi invito davvero a superare la frontiera, andare a Lugano, al LAC, per vedere l'ultima parte del FIT Festival di quest'anno, davvero molto interessante. Grazie Paola,
grazie,
buona prosecuzione del festival, a presto.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao. E allora noi siamo arrivati al termine della prima parte, è il momento di mandare un po' di pubblicità, torniamo fra pochissimo. E riprendiamo da dove avevamo lasciato, anche dallo stesso stacco di Nilu Ferriania, che ci piace molto e ci tiene compagnia in questa edizione autunnale di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Rieccoci per la seconda parte e per parlare di un romanzo appena uscito per Gramma Feltrinelli, un romanzo che evoca, credo, in molte sue future lettrici e lettori, evocherà dunque in molte sue future lettrici e lettori, un'idea di provincia costiera, di provincia dell'Adriatico, immaginaria ma fortemente suggestiva, evocativa, di mi vengono in mente insomma espressioni che sono state usate da grandi spiriti del passato, di memoria e nostalgia di qualcosa che non è mai accaduto ma che ci sembra di avere vissuto. Questo per quello che penso, o che quantomeno personalmente ho percepito leggendo questo libro, il cui autore è collegato con noi, quindi diamo il benvenuto a Massimo Gezzi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a lei.
Allora, mi sono lanciata in una considerazione personale, cioè quella che leggendo questo libro, al di là dei suoi forti personaggi, poi ne parleremo ovviamente, e delle storie che vivono all'interno della narrazione, abbiamo l'impressione talvolta, e questa è anche la maestria di chi scrive, di essere già stati ad Adriatica, che non esiste.
Esatto, Adriatica non esiste, è una cittadina immaginaria che naturalmente conserva molti tratti di tante cittadine reali di quella zona. Io l'ho immaginata, anche se non lo dico nelle Marche, io sono di origine marchigiana, e per cui la ringrazio di queste sue parole, naturalmente fa molto piacere sapere che chi legge si sente in qualche modo, non dico a casa, ma insomma si sente di aver visto,
di esserci già stato in qualche modo.
Sì. È un'impressione che mi piace molto.
Bene, sono contenta. L'ho espressa veramente sinceramente, perché la lettura è recente, ancora si sta in qualche maniera, ci sono libri che devono anche un po' sedimentarsi, no? Per venirne a capo, perché in questo libro non ci sono risposte facili, non ci sono non si mette il lettore nella condizione di giudicare, anzi, perché i personaggi che incontra sono personaggi che spesso sono trascurati non solo dalla letteratura ma anche dalla cronaca, no?
Eh già, è vero, è vero, sono personaggi un po' ai margini della cronaca e forse agli estremi, diciamo, dello spettro della vita. C'è una delle protagoniste, un adolescente che ancora non sa cos'è esattamente, cosa potrà diventare nella vita, e l'altro invece è un pensionato malato, per giunta, che ha avuto un ictus e che si sente a capolinea della vita, anche se non è così vecchio, diciamo. E poi ci sono personaggi, diciamo, di contorno, come un rider nero che viene trattato in modo razzista all'interno di un pub. C'è una persona che si chiama Natalino, che è una specie di disgraziato, insomma, che viene considerato da tutti il matto del paese, il matto del luogo, e invece nasconde una storia drammatica che non è riuscito a superare e che l'ha ridotto quasi sull'orlo, diciamo, della follia, no? E quindi sì, sono personaggi che marginali, quasi invisibili nella vita di tutti noi, e che però a me interessa molto raccontare.
Sì, i personaggi di cui ci stava parlando Massimo Gezzi, il suo romanzo Adriatica, che, di cui parliamo quest'oggi a Cult, sono Giada, che poi appunto ha anche un'amica del cuore, l'adolescente di cui si parlava, con una madre difficile, problematica, che soffre di dipendenze e di molto altro, Tullio, che invece è sul fare dei 70 anni, anche lui insomma in qualche maniera è stato sconfitto tante volte, e poi oltre agli altri personaggi a cui faceva accenno Massimo Gezzi, c'è un personaggio, lo dico spesso quando è così forte la presenza di un elemento naturale, un personaggio non personaggio, il mare.
Certo, il mare fa da sfondo a tutta la narrazione, è una specie di sottofondo anche musicale, con un ritmo di onde che tutti i personaggi principali percepiscono prima o poi in questo libro. Ed è sì, è l'ambientazione principale che li accoglie, li ascolta quasi, grazie al mare riescono da una parte forse a calmare le loro ansie, perché tutti e due i protagonisti, Emily e Tullio, hanno bisogno di calmarsi nella sera in cui è ambientato il romanzo, perché accade loro qualcosa di forte dal punto di vista emotivo, e quindi il mare li accoglie, li ascolta, e dall'altra parte fa emergere in loro, specialmente in Tullio, molte memorie degli anni passati, di vacanze vissute in altri luoghi sempre marini. Insomma, è una specie di amico silenzioso che accompagna questi personaggi in questa notte immaginaria di metà maggio.
Infatti questa era l'altra domanda che le avrei fatto, se vuole magari aggiungere qualcosa adesso che glielo chiedo, perché il mare è un mare di sera e poi di notte. Allora anche qui facciamo appello alle memorie collettive, anche quelle magari che poi abbiamo romanzato una volta che sono passate, magari quelle giovanili. Cioè il mare di notte o di sera è tutta un'altra cosa.
Esatto, il mare di notte è tutta un'altra cosa. Innanzitutto non si vede bene, è nero come il cielo e non ha più il colore, insomma, più o meno grigio, verde, azzurro che gli vediamo di giorno, e quindi è una specie di, come dire, appunto quasi una specie di inconscio, no? Nero come l'inconscio che sta lì da qualche parte, non si vede, si sente, e che appunto al quale forse si rivolge con più, come dire, spontaneità di notte, mi verrebbe da dire. E quindi sì, è un personaggio anche lui, ed è un personaggio anche, da una parte rassicurante, dall'altra in qualche modo misterioso, credo.
Certamente, perché insomma la notte questo fa, no? Rende tutto quanto un po' indimenticabile, ma al tempo stesso anche un po' minaccioso, e quindi insomma ecco che abbiamo messo là due degli elementi che accompagnano tutta la narrazione. Ritorno ai personaggi minori, anche quelli ci vengono incontro loro più ancora che noi scoprirli, no? E anche qui ci sembra in qualche modo di conoscerli già, e poi dopo invece ci stupiscono anche con considerazioni profonde. Si parla di gente che vive lungo le statali, che vive in luoghi, che vive nei locali che appunto finiscono per essere in qualche modo in un luogo lungo il mare, un rifugio per tanti diversi personaggi, dai turisti fino agli hooligans.
Sì, esatto. E alla fine c'è questo pub in cui molte persone diverse di pensiero, per estrazione, per convinzioni politiche e purtroppo anche per convinzioni razziste, si riuniscono per assistere a una partita, e lì finiscono entrambi i personaggi alla fine del loro giro vagare notturno, Emily e Tullio, questa ragazza adolescente, questo signore, e assistono a qualcosa di molto forte, di molto fastidioso, anche, cioè appunto una specie di aggressione razzista. E sì, è un posto che mi piace molto. Anche nel libro precedente, i racconti, le storie vicine, c'erano i bar, c'erano i pub, insomma, cioè sono luoghi che in cui spesso insomma accadono molte cose, magari in sottofondo, ma si percepisce molto, come dire, lo spirito del tempo.
Non so se perdonerò Massimo Ghezzi di aver inserito nella colonna sonora di questo romanzo, che essendo appunto un romanzo che viene narrato lungo il mare di notte, sempre in movimento, come i suoi personaggi, ha tanta musica dentro. Non so se lo perdonerò, come forse non l'avrebbe perdonato Cinzia, che appunto era la donna più importante della vita di Tullio, per aver inserito E guardo il mondo da un oblò. Questo proprio non so se glielo posso perdonare.
Guardi, le rispondo con una frase di Pier Vittorio Tondelli, che diceva che quella, proprio questa canzone, Luna di Gianni Togni, è una canzone orribile, ma che gli ricordava.
Salutiamo Gianni Togni, che probabilmente non ci ascolta, ma insomma nel caso mai dovesse farlo, per ora siamo ancora in democrazia, ciascuno ha i suoi gusti, insomma, ecco.
Certo.
Comunque c'era un detto, non so se è d'accordo con me, Massimo Ghezzi, vedo che insomma è uomo dotato di spirito, come dimostra anche il suo romanzo. Le canzoni, diciamo quelle più discutibili, per non dire proprio brutte, sono quelle che si ricordano per sempre.
Esattamente, esattamente. Io proprio nel mio primo libro di poesia, che si intitolava Il mare a destra, avevo inserito una sezione tutta dedicata a canzoni molto pop e molto, diciamo così, commerciali, quindi anche a volte molto brutte, ma che hanno questa maledetta capacità di legarsi ai ricordi e alle cose che abbiamo vissuto e di risvegliarle, come diceva Proust, no? Con la famosa sonata di Vinteuil, di risvegliarle quando meno ce lo aspettiamo. E qui, quindi quella canzone ha quella funzione lì. Nel disco.
Sono delle Madeleine, insomma, come l'angelo azzurro, non so se la ricorda, Massimo Ghezzi, potremmo andare avanti a lungo. Però, a parte questa battuta, insomma, però è importante questa canzone, c'è proprio una considerazione sul fatto, no, che a Tullio fa tenerezza e invece a Cinzia non piaceva. Insomma, molte sono le leve che scatenano dei ricordi e che poi portano avanti la storia. In realtà l'ultima cosa che chiedo a Massimo Ghezzi sul suo Adriatica, allora noi capiamo tante cose, come ho detto abbiamo la sensazione di viverle insieme ai personaggi, addirittura di averle già vissute noi stessi magari in altri momenti o luoghi simili, ma la sensazione è che ci sia in qualche modo una speranza. Sono personaggi che fanno fatica, ma...
Sì, certo, la speranza c'è, c'è perché accanto a loro, che sono personaggi che fanno fatica, ci sono altre persone, altri personaggi che in qualche modo li aiutano, li ascoltano, i due si ascoltano tra di loro appunto in questo incontro del tutto inatteso, imprevisto, quindi ecco, la prospettiva che ci sia qualcuno che ci può ancora ascoltare, sorreggere, no, in una notte difficile come quella, sia per Emily sia per Tullio, penso che questo libro la dia. E anche il finale, che non svegliamo, insomma, può essere inteso in vari modi, in modo apocalittico, in modo meno apocalittico, quindi io penso che insomma chi legge una come dire, una traccia di speranza la può proseguirla in questo libro, o almeno me lo auguro.
Sì, certo, insomma, una crisi o il precipitare di una crisi finisce sempre per essere un'opportunità di rinascita, almeno per qualcuno, no?
Certo.
Credo sia anche un po' quello. E, benissimo, allora, infatti mi viene da dire, insomma, nell'ultimo capitolo ci sono frasi come «Ecco il lungomare, alla fine del molo», no? Piuttosto significativo, sembra una frase come dire di geolocalizzazione letteraria, in realtà è una frase che insomma dopo aver letto il romanzo ci spiega a che punto siamo arrivati, sono arrivati i personaggi. Grazie mille a Massimo Ghezzi, dunque abbiamo parlato di Adriatica, di Gramma Feltrinelli, uscito da pochissimo, a risentirci e buon lavoro, a presto.
Grazie mille a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
A risentirci, le dedico Luna, guardi, non avrei mai pensato di farlo nella mia carriera radiofonica, ma lo faccio, grazie ad Adriatica. Niente, non si riesce a dedicare Luna, non so, si rifiuta il mixer di metterla in onda, vi giuro, non l'ho fatto apposta, prometto di recuperarla presto. Invece adesso, fra poco, noi abbiamo appuntamento con il nostro Giovanni Chiodi. Prima però, allora, provo a farvi ascoltare i Franz Ferdinand, magari va meglio che con Luna.
Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up, you gotta.
overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta break some.
Insomma, con un'acrobazia che è passata dal fallito tentativo di mandare in onda Luna a proposito di Adriatica, il romanzo di Massimo Gezzi di cui abbiamo appena parlato, per approdare i Franz Ferdinand che invece sono andati in onda regolarmente, fino ad arrivare a Cecilia Bartoli. Non so se questa acrobazia musicale di quest'ultima parte di Cult piace a Giovanni Chiodi, ma... gliela dedichi.
Lo sa moltissimo. Ecco. grazie infinite. Hai fatto bene. Adesso adesso torniamo sulla terra della prima donna Cecilia Bartoli, ha parlato la volta scorsa. La prossima volta parliamo di un'altra prima donna, che è Anna Netrecco. Infatti io sono mi trovo adesso a Napoli, dove l'ho appena sentita, ma andiamo a Giuseppe Verdi, alle terre verdiane. Domani è il compleanno di Giuseppe Verdi, non ce lo dimentichiamo. Andiamo alle terre verdiane per parlare fino a
Giovanni, scusami, ti fermo perché ti sentiamo un po' male. Prova a spostarti.
Allora, adesso mi senti? Meglio?
Adesso credo di sì, proviamo.
Credo di sì, quindi torniamo alle terre verdiane, avvertimi se non mi sentite, io sono...
Adesso va bene.
Credo di sì, adesso va bene. Dicevo, Festival Verdi di Parma, un mese, bisognerebbe stare un mese a Parma per seguire tutti gli spettacoli in cartellone. Più modestamente io ho fatto una prima due giorni, lo scorso fine settimana, che ho dedicato alle due nuove produzioni di Macbeth a Busseto e Otello al Teatro Regio, ma ripeto, ci sono tantissime opere da vedere oltre alle tre classiche di Verdi. Il festival è alla 25esima edizione e il tema quest'anno è Verdi e Shakespeare, quindi mette in scena Macbeth, Otello e Valsa, ma ripeto, ci sono anche ben quattro opere contemporanee da seguire. Dicevo, Macbeth a Busseto e Teatro Regio.
Ecco,
diciamo due spettacoli.
Sei andato via di nuovo, Giovanni, adesso ti abbiamo ritrovato. Via. Non ti muovere assolutamente. Sì. Ecco.
Dicevo, se mi sentite, Macbeth e Otello al Teatro Regio sono due spettacoli di segno molto diverso. Al Teatrino di Busseto, che come sapete è uno spazio storico del festival, ci sono soltanto 300 posti, anzi di meno, perché la pedana voluta dal regista Manuel Renga, che tu sicuramente conosci benissimo, invade parte della platea. Però nel Busseto è lo spazio destinato alle cose che piacciono a me, cioè alle sperimentazioni registiche e musicali, le cose che vanno fuori dalla routine. E devo dire che quest'anno il festival a Busseto ha proprio centrato l'obiettivo. Primo, perché si rappresenta la prima versione di Macbeth del 1847, che è nota ma rimane comunque una rarità e ce la godiamo così com'è. Punto secondo, abbiamo un team musicale e teatrale che devo dire è veramente interessantissimo, perché è molto difficile parlare.
Niente, Giovanni, guarda, continua ad andare via la linea, non so che dire. Pronto? Pronto?
No. Eccomi.
Non sentiamo più nulla.
Eccomi.
No, devi essere in un punto in cui ci sono barriere insormontabili. Non so cosa consigliarti, non so dove ti trovi, ma abbiamo fatto fatica molto a sentirti.
Riesci a sentirmi ancora adesso?
Adesso sì, però proviamo, però vai.
Proviamo, dicevo che c'è stato un team musicale e teatrale molto interessante. Musicalmente c'è stato Francesco Lanzillotta, che ha fatto una direzione secondo me molto bella, molto chiara, molto netta, molto cameristica, con un ritmo perfetto e un fraseggio continuo, ma soprattutto con una leggerezza che non è andata mai a scapito della drammaticità. Bella non è forse l'espressione migliore, molto originale in questa visione che lui ha molto sinistra, molto oscura e molto desolata del Macbeth. Ma soprattutto mi è piaciuto molto la regia di Manuel Renga, che finalmente alle idee fa seguire i fatti. Ve la racconto molto in breve: c'è questo palcoscenico al buio, immerso in una notte oscura, che ha tre pedane, è un po' ispirato al Globe Theater shakespeariano, sicché il pubblico può partecipare, e questo palcoscenico è continuamente attraversato dalle streghe, che sono delle specie di sibille vestite di nero, che leggono un futuro già scritto su foglie oppure su volantini. Tutto è già scritto e tutto lo spettacolo è manovrato da queste streghe. Ma poi c'è una grande recitazione da parte di tutti, è riuscito praticamente a realizzare uno spettacolo in cui non si perde nessun tipo di sfumatura. Aveva a disposizione poi dei cantanti notevolissimi, che di solito non cantano questi ruoli, ma li hanno cantati benissimo. Ad esempio Vito Priante, che è un cantante superbo, però in altri repertori ma anche Lady Macbeth hanno affidato la parte che di solito si dà a dei soprani che non drammatici, diciamo così, prima Mary Storo e poi a Maria Cristina Bellatoro, che ho sentito che sia come attrice, devo dire, è un bravo da tenere d'occhio, anche se deve costruire ancora quindi una sperimentazione con i fiocchi. Ma non può dire la stessa cosa dell'hotel a Reggio, dove
basta, Giovanni, sei scomparso nuovamente, ci dobbiamo proprio salutare. No, così non si riesce, scusami, ma non è mai successo. Siamo riusciti a capire dei brandelli, però per il resto proprio non possiamo proseguire così, perché non c'è proprio l'audio adatto.
Niente.
Allora ci fermiamo con Giovanni Chiodi, che salutiamo caramente. Qualcosa ovviamente abbiamo inteso e gli diamo presto appuntamento per la sua rubrica. A risentirci, Giovanni. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. E allora noi siamo arrivati bene o male, insomma, alla fine di questa puntata, dal punto di vista dei collegamenti e della tecnica un pochino avventurosa, ma insomma a volte succede. Vi ringraziamo della pazienza e ci scusiamo, insomma, anche per i problemi tecnici, mentre fra poco ci sono le notizie importanti delle 12:30 e noi vi diamo appuntamento a presto. Facciamo in tempo a ricordarvi che oltre alla serata dell'11 al Teatro Carcano di Milano, noi possiamo darvi già appuntamento in Auditorium Demetrio Stratos lunedì alle 20:30 per una serata molto speciale con i Comedian per Gaza, che si esibiranno. Ci sarà una rappresentanza di questi comici che raccolgono fondi per la Palestina nel nostro auditorium, quindi prenotatevi, prenotazioni@radiopopolare.it, così tra l'altro è anche un modo per rivedersi dopo l'estate. A risentirci da Ira Rubini, a presto.